Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Ehi là,
mi ciao. Senti?
Sì, non hai canticchiato, ci sono rimasto un po' male.
Perché volevo sincerarmi prima che tu mi potessi sentire, perché sono con l'accrocchio di riserva.
Ah, no, funziona bene l'accrocchio di riserva, perché sei in giro da qualche parte?
No, perché come al solito ho scaricato i tablet. Cose molto, molto
americane. Ah, ok. Va bene.
Me lo dimentico lì. Il tablet è veramente una cosa che se non è un divano non saprei per cosa si potrebbe usare.
Non so,
a parte fare il podcast.
Perché l'hai comprato il tablet ai tempi? Perché ti piaceva?
No, me l'hanno regalato. Il primo tablet l'ho comprato e fondamentalmente lo usavo per guardare la serie TV sul divano e mi sono sempre detto è proprio un coso da divano,
cioè, sì lo è,
in qualsiasi altro posto usi qualsiasi altra cosa. Adesso mi hanno regalato un tablet nuovo e però non ho il divano e fondamentalmente appunto giace sul tavolo dove ogni settimana registro questa trasmissione e una volta su due mi accorgo che è scarico.
Regalate un divano a Cristiano. Un divano
no,
per Cristiano.
No, c'è del dolo nel non avere un divano.
Ok.
Non l'ho mai avuto.
Okay.
Nel senso, le altre volte che ce l'avevo qua è perché me lo sono trovato fondamentalmente in casa, ma anche quando stavo in Italia non ho mai avuto il divano. Sono un fiero oppositore delle mura interne, dei tinelli, delle cucine abitabili e delle sale da pranzo.
E del divano.
Beh, una volta che togli tutto ciò che ho enunciato, non c'è più il posto del divano.
Sbagliato. Io abitavo in una casa che era esattamente come l'hai descritta, ma aveva il divano in mezzo a una stanza.
E vabbè, che siete degenerati.
Vabbè, senti, non è di questo che dovremmo parlare, anche se ricordiamo che no. Divano si dice couch.
Sì, si dice proprio così e se ne trovano un sacco per la strada. Peraltro questa è la settimana, in mezzo a due semestri, è la settimana in cui la gente ne approfitta per trovare nuove sistemazioni attorno all'università o sul campus e di conseguenza è anche la settimana in cui se ne approfitta per fondamentalmente scambiarsi i pezzi d'arredamento putrescenti su cui si vive.
Bello.
E ci sono queste giornate incredibili, la domenica mattina siete a giri per un campus, ognuno va in giro con divani sfasciati e pezzi d'arredamento inquietanti, li si mette tutti su un prato e li si vende, ce li si scambia.
Okay.
Ed è una giornata che fa da contraltare a quella in cui i primini, i freshmen, le matricole arrivano sul campus per la prima volta e non hanno la più pallida idea di cosa si troveranno di fronte. È la prima volta in tutta la loro vita che sono fuori di casa e magari alcuni vengono da zone abbastanza alla mano o comunque zone urbane e quindi insomma sanno le cose del mondo. Ma c'è gente che viene
dalla campagna.
Sì, ma senza dire la profonda Georgia, che è un posto che non è necessariamente campagna ma è fermo negli anni 50 e quindi vedi fuori dai dormitori dei campus queste persone vestite come se fossero appena uscite da una piantagione di inizio due secoli fa e che si sono portate dei pezzi di arredamento incredibili.
Ah, perché quasi... se lo portano dietro?
Sì, nella stanza c'è solo le cose base, ma puoi arredare a piacimento.
Ho visto
della gente che si è portata dietro delle cose assolutamente incredibili, non avendo davvero idea di cosa gli sarebbe toccato
tipo?
negli anni assoluti. Ma devo dire, di solito l'oggetto che spicca, soprattutto perché è completamente fuori contesto e sono tantissimi, sono quelle, so che c'è un nome francese per questa cosa ma non me lo ricordo.
Chaise longue.
No, sono quelle
poteva
quegli angoli attrezzati per il make up e per il
la toilette. No.
È più articolato, cioè fondamentalmente è una scrivania
con
uno specchio incorporato e delle decorazioni assolutamente incredibili. Sì, sì, la cornice dello specchio di solito è una cosa pazzesca. E il fatto che ce le hanno in tanti e soprattutto non ironically, perché se la prendi dal punto di vista ironico potrebbero anche avere un senso.
È una cosa un po' hipster, invece no, è proprio fatta così.
È proprio gente che è cresciuta così. Peraltro, se parliamo del campus tipo di Berkeley, nel giro di 3 mesi saranno delle persone diverse.
Berkeley, nello specifico, perché?
Beh, in generale perché è un college molto progressista e che attira un tipo di studente che non è il tipo di studente che ti aspetti altrove, soprattutto nei college della...
Un covo di fattori, diciamolo.
Un covo di pensatori liberi che si trovano anche a portata di mano una serie di sostanze che amplificano la...
consapevolezza e la coscienza.
Esatto, e tutte queste cose qua. A proposito di college, di moda e di eleganza, c'è questa cosa qua che...
Poi te la faccio. Tu vai.
Sì, 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 tienitela lì. C'è questa cosa qua che ho notato nelle ultime settimane perché ho deciso di notarla, ma se penso all'indietro era sempre lì. Il maschio bianco benestante negli Stati Uniti, quando si veste elegante, ma non formale elegante.
Quindi elegante ma sportivo?
Diciamo, sì, tipo per un garden party nella villa dello zio, si annoda il maglioncino sul davanti appoggiato dietro la schiena.
Ah sì, come Nino D'Angelo, certo.
Sì, è proprio ancora la caratteristica di quella bianchezza lì. non invecchia mai, e c'è sempre qualcuno sullo sfondo negli Stati Uniti, se immagino delle fotografie mentali che mi sono fatte, vestite così. Ed è incredibile che non sia ancora passata di moda.
E me lo immagino con le scarpe da barca con la suola bianca.
Sì, quelle o il mocassino.
Sai perché hanno la suola bianca? Cioè, è di una banalità pazzesca, ma non ci avevo mai pensato. È facilissimo, in realtà.
Perché così viene via lo individui lo sporco prima?
No, perché non segna il ponte. Le barche sono bianche.
Ma non è vero, le barche quelle fighe sono di Tech.
Le segna lo stesso, invece il bianco no.
Ah, cioè il bianco non lo
lascia... una teoria, non è che stavo vendendo come figliato.
Ecco. No, perché ho pensato immediatamente al fatto che la barca stilosa ha il Tech, che è il legno più scuro che c'è. Quindi non lo so, probabilmente è legato al tipo di materiale, non ho la più pallida idea. Se mi viene in mente il nome di quel tizio che conosco che fa un podcast che risponde a tutte le domande, te lo
chiediglielo, è stato interessante. Sì. Va bene.
Sì, peraltro ha vinto anche dei premi questa settimana. Se lo vedi, digli kudos, che è come si dice congratulazioni qui.
Perché si dice kudos con la K? Me lo spieghi?
Non ne ho assolutamente idea.
Chiedilo a quel tizio là.
E già che siamo in tema di idioms e modi di dire, tu mi hai detto arrivo tra un minuto, in realtà ce ne hai messi 3, quindi sei stato un bugiardo e ti si dice liar, liar, pants on fire. Pantaloni in fiamme.
Ok, che è solo perché fa rima.
Credo di sì.
Non ha senso.
Credo che sia più o meno come non mi hai fatto niente faccia di serpente, non mi hai fatto male faccia di maiale.
Esatto,
però
esatto,
è una cosa,
esatto, sì,
è una cosa che rimane, nel senso
ho fame,
che,
vai dal cane.
Esatto. O sonno, vai dal nonno.
O sete, vai dal prete. E così via, certo.
E via. Specchio riflesso, eccetera, eccetera. Avevi una domanda?
Avevo una domanda. Allora, quella cosa dei primini, che si chiamano freshman. È una domanda matrioska. La prima domanda è, e le allieve come si chiamano? Fresh women? No.
Sophomore.
Sophomore, ok.
Credo, non lo so, non, sophomore è il secondo anno, forse sono tutti
Ecco,
freshman.
e quella era l'altra domanda, cioè,
Sì, sophomore è il secondo anno. Fra l'altro sono cose istituzionalizzate.
cioè?
Cioè, i primini da noi è gergo,
Ah, lì è
invece
proprio
proprio nel...
ufficiale.
Sì, è la classe dei freshman, la classe dei sophomore. Credo che ci sia una differenza di gender, ma in questo momento, sai, non essendo andato a scuola qua, non me la
Ci
ricordo, è
può
più o meno
stare,
quello che so
certo.
viene dalla televisione.
E l'ultimo anno è?
Però, senior.
Senior, ok.
Signor. Peraltro, già che ci siamo a questo punto, continuiamo su questo tema che era uno dei temi che mi ero segnato.
Ma come no, certo.
Dicevo, tutte queste cose sono molto istituzionalizzate e ogni anno c'è la lista la Dean List, Dean è il preside, c'è proprio una classifica per ogni classe,
Cioè James Dean si chiamava
quindi.
Giacomo preside?
No, è scritto diverso.
Ah, ok, uffa, mi piaceva.
Tu, James Dean, la pornostar, intendi, right?
Sì, certo, sì. Odioso quello che
Sì, no,
dicevo.
se intendi l'attore, in realtà no, è scritto esattamente come l'altro attore.
Ah, ok. Va bene.
Dicevo, c'è quindi la classifica del preside per i freshman, per i sophomore, per i senior, eccetera, e il migliore è sulla lista del preside, è il valedictorian, e
Cos'è?
quell'anno parlerà. Il valedictorian è il miglior studente della tua classe e a fine anno parlerà a tutti quelli della sua classe con un discorso ispirazionale.
Ah, lo
Dici di TED.
stronzo.
TED Talk. In realtà non è tanto. Allora, è difficile, non avendo figli se non quelli degli amici, è difficile capire esattamente la percezione di tutto questo. Stando a San Francisco ed essendo stato a Seattle, credo che siano dei contesti in cui essere un valedictorian è visto come una cosa molto figa. Sono sicuro
Ah, ah, ah.
che in altri contesti sei esattamente il capo dei nerd.
Ok.
Né più né meno. Ci sono le elezioni dei rappresentanti di classe e sono effettivamente come nelle serie televisive con le campagne elettorali, eccetera.
Perché si sbattono tanto per essere rappresentanti? Hanno dei vantaggi? Cioè, è un inizio, una mini
Beh,
carriera politica?
sono crediti formativi e in generale, se tu hai un piano per quello che riguarda la tua vita, sono tutte cose che fanno curriculum. Se vuoi accedere ad un'università di alto livello, l'essere stato valedictoriano sulla lista, o anche solo sulla lista del preside, ed aver essere stato rappresentante della tua classe, così come, non so, caporedattore del giornale della high
Ok,
school, sono
sì.
tutte cose che contano tantissimo. Peraltro, dicevo, tutte queste cose sono molto istituzionalizzate al punto che in alcuni casi distretti elettorali importanti, che hanno anche fino a decine, se non centinaia di migliaia di studenti, il giornale del distretto spesso produce anche reddito o ha comunque più lettori di una testata vera. Quindi il modo in cui viene gestita è altamente professionale. Ci sono dei distretti scolastici che hanno dei programmi di giornalismo in cui assumono con alti stipendi dei giornalisti veri per dirigere il giornale scolastico.
Che figata!
Per quello che riguarda le università, ovviamente tutto questo è ancora di più alto livello, cioè tipo la rivista di legge di Harvard, al di là del fatto che chi la dirige diventa spesso un candidato per la Corte Suprema, è un testo di legge che è sulle scrivanie di qualsiasi avvocato degli Stati Uniti. Le radio universitarie, tu considera il distretto universitario di Berkeley ha fra personale docente, studenti e persone che lavorano all'università, quasi 200.000 ascoltatori così, già che la radio di Berkeley. solo perché è la radio dell'università e quindi fa dei soldi.
Certo, cioè è un lavoro vero, non è una...
È un lavoro vero, ha un'influenza vera, la radio di Berkeley fondamentalmente ha creato i Green Day.
Sì?
Beh, erano la band locale più famosa in un mercato in cui quando non sei famoso fondamentalmente esisti solo localmente e la popolarità che ha raggiunto è stata tale che insomma i primi passi della loro carriera sono successi grazie alla radio universitaria di Berkeley, nello stesso modo in cui il grunge e in special modo i Nirvana devono ringraziare le radio universitarie non solo di Seattle, perché comunque ogni 4 anni fondamentalmente si crea il bacino della musica futura, perché poi quelli che sono studenti spiantati durante il college sono quelli che potranno pagare un biglietto da $800 per Outside Land,
che è un festivalone.
È un festivalone che c'è qui a San Francisco, e appunto il biglietto di 3 giorni non VIP costa $899.
Anzi, alla faccia del cazzo.
Sì. E, fino a $45,000 se vuoi il box.
Che il box è dove... No, non dove parcheggi, immagino, cioè dove stai.
No. Dove, il box praticamente è fondamentalmente sul palco, cioè un maggiordomo, cioè okay. Puoi invitare della gente, cose di questo tipo. Ma per tornare alle radio universitarie, appunto, hanno un'influenza enorme, hanno un pubblico fondamentalmente garantito, sono... una vera scuola di radio di ogni tipo, nel senso che non si fa solo del giornalismo, si fa anche dell'intrattenimento, anzi si fa spesso tanto intrattenimento. E quella di Berkeley in particolare, sono andato a visitarla più volte, sono fondamentalmente 3 piani di dischi in vinile, di LP, in cui hanno incastonato degli studi.
Che fico!
È veramente un bel posto, c'è cioè un'atmosfera molto da radio libera anni 70, metà anni 80, quello che era il movimento in Italia.
Mm-hmm.
Anche perché comunque, al di là del fatto che è il modo in cui alcuni appunto si fa curriculum, ci si prepara la professione, ma sono anche quei 4 anni in cui sai che se vuoi osare qualcosa la osi lì, non la osi poi al New York Times eventualmente.
Sì, ci sta, ok, quindi arrivi già saputo e già arrivi anche già sfogato.
Sì, no, decisamente. È una caratteristica questa cosa molto... è quasi l'ennesimo rito di passaggio, lo si vede anche che è la vita e morte dei movimenti che in genere hanno un arco appunto di 4 anni, non a caso quanto quello di un college. È come se sai che quelli sono i 4 anni in cui vale tutto e poi vabbè, se hai successo decidi come essere nel resto della tua vita, però fondamentalmente finito il college per la maggior parte è semplicemente il ok, adesso invece si lavora.
Ok.
Ed è anche un modo estremamente efficace, non so quanto consapevole e voluto, ma considerando il marketing come scienza dubito che non sia assolutamente consapevole e voluto, sono 4 anni in cui si formano i gusti di consumo del resto della vita di intere generazioni, 4 anni alla volta. In genere, se poi non ti occupi di musica di lavoro, per lavoro, per il resto della tua vita il tuo consumo musicale o in generale i tuoi consumi culturali saranno esattamente quelli che hai radicato nel 4 anni di college.
Perché è così? Perché rimangono così fedeli a se stessi?
Beh, perché non c'è la transizione, credo che sia perché non c'è la transizione che qui siamo abituati noi fra lo studio e il mondo del lavoro. qui quando si esce dal college molto spesso hai da subito determinate responsabilità, molto spesso tende ad avere una famiglia il prima possibile, ne abbiamo già accennato, per certi versi si diventa grandi molto molto prima, con un sacco di responsabilità in più, perché appunto poi il sistema è costruito in modo in cui se ti distrai un attimo hai perso tutto.
Minchia che stress. Sì, di base non hai praticamente un cazzo di tempo e risorse da dedicare ad altro e altre faccezze,
sì,
come...
Guarda, c'è un aspetto che mi piace molto degli americani, lo dico egoisticamente, perché poi se guardo la cosa dal di fuori è abbastanza ghiacciante, però dal punto di vista personale è estremamente gratificante. La cosa che fanno nella vita, quella, sì, che hanno scelto, e di solito l'hanno scelta appunto al college, la fanno molto bene. Quindi parlare di quella cosa specifica con qualcuno che lo fa nella vita, che può essere anche l'attivismo, non deve essere per forza un lavoro noioso, mm-hmm, è estremamente affascinante. Il fatto è che puoi farlo per una sera al mese, perché è veramente l'unica cosa che sanno. Se parli con un attivista della bicicletta a San Francisco, possono essere le più affascinanti 4 ore del mondo, però è uno che non sa chi è Springsteen, perché non ha avuto anche il tempo per occuparsi di musica.
Cazzo, che roba.
Sanno quella cosa lì, che poi per certi versi è il motivo per cui in ambiti molto specifici gli europei in particolare, ma in generale chi viene dal resto del mondo, ha così successo, perché sono in grado di unire i puntini, mentre qua non ce la fanno.
Ah sì, è vero, questa cosa di unire i puntini era già emersa, mi ricordo.
Fanno davvero fatica a rendersi conto di cose che viste da un altro angolo sono completamente ovvio. Però, non so come dire, compensano questa lacuna con la competenza. Cioè Steve Jobs era uno che sapeva unire i puntini, però quello che sapeva costruire i computer era il suo amico.
Certo, nell'unire i puntini c'è anche il procurarti qualcuno che lo sappia fare.
Sì, sì, no, ma è per dire, non vorrei che sembrasse che il non saper unire i puntini fosse un giudizio svilente in qualche modo,
sì,
semplicemente...
Sì.
Un altro tipo, un completo diverso tipo, una diversa attitudine, tutto qua.
Certo.
Ho perso tantissimo il filo. So che c'era un filo e che questa era una deviazione.
Sì, è stato l'università, è stato un sacco di cose oggi.
Sì, 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 però c'era proprio un filo in particolare negli ultimi 5 minuti che l'ho perso via e chissà se lo ritroverò più.
Probabilmente riascoltando tutto quanto, ma sarà troppo tardi.
E a quel punto sì, sarà decisamente, sì, tardi. Proviamo a tornare sui nostri passi. Di che cosa stavamo parlando?
Di università, di radio universitarie, del fatto che si creano i gusti e i consumi in quello slot di 4 anni.
Ah sì, ecco. Guarda, vedi, è stato abbastanza semplice. No, il fatto che si creano si radichino i propri gusti e di conseguenza soprattutto i consumi in quei 4 anni, mm-hmm, fa sì che le scuole, le università in generale sono esattamente come la parodia delle scuole che vediamo nelle sitcom e in particolare in alcune serie di animazione. Cioè sono un gigantesco supermercato.
Sono le scuole.
Sono il posto dove si testano le nuove mode in maniera super aggressiva, i nuovi gusti. Il mercato in particolare più dinamico è quello dei soft drink, e non necessariamente soft drink. Ne abbiamo già parlato per quel che riguarda le birre, ma escono nuovi prodotti ogni settimana, letteralmente, che si uccidono per avere uno spazio sugli scaffali della grande distribuzione, e il loro campo di battaglia sono i campus universitari. Se vuoi fare colazione gratis, vai su un campus universitario, ci sono decine di banchi che ti offrono in cambio di un tag su Instagram con una foto con la nuova bevanda o con il nuovo snack. È una parodia fatta realtà.
Che roba!
E per qualsiasi cosa, appunto, diciamo, i marchi più dinamici sono quelli dei soft drink in questo momento, però ci sono anche tantissimi prodotti finanziari. Il momento in cui ti indebiti per svariate decine di migliaia di dollari con le carte di credito è all'università, perché la prima cosa che vedi è una specie di mercato all'aperto, e poi ti avvicini e scopri che non vendono niente, ma ti fanno firmare per una nuova carta di credito, e se le ruoti tutte abbastanza velocemente, puoi anche rischiare di sopravvivere.
Ah, certo, ok, perché splafoni una per volta.
Sì, no, sono carte di credito vere. Noi in Europa, dove c'è un sistema molto più orientato alla protezione del consumatore, soprattutto per quello che riguarda i risparmi, in realtà finché non siamo grandi e non abbiamo un lavoro fisso, un posto fisso, non abbiamo davvero, non maneggiamo carte di credito vere, sono carte di debito. E quando finisci i soldi, finisci i soldi. Qui puoi arrivare a mettere 70 mila dollari di debiti sulla carta di credito, se è un buon credito di partenza, senza che ti chiedano niente.
Ah, la faccia del buco.
Esatto, poi appunto tirarsi fuori. Esatto.
Eh sì, no, appunto, è un cazzo di casino, naturalmente.
E non abbiamo parlato quasi di nulla di tutto ciò di cui avevi in mente avevamo parlato, però secondo me abbiamo fatto puntata.
Guarda, sì, te lo volevo proprio dire. È stato così inaspettato, ma intenso allo stesso tempo.
Guarda, se posso confessarti una cosa, non è stato tanto inaspettato, nel senso che avevo in programma di parlare del sistema sanitario, ma non ci avevo voglia.
Quindi sono caduto nella tua trappola ancora una volta. Va
Assolutamente. Ci
bene.
sei cascato mani e piedi.
Mani e piedi, assolutamente.
Ci
Va bene, ciao Cri, ci sentiamo
sentiamo
settimana
la
prossima. Ciao.
settimana. Ebbene sì.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.